Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, gli Stati Uniti colpiscono Qasem in Iran e affermano che Teheran ha preso di mira Kuwait e Bahrain. Il titolo questa mattina di Al Jazeera mostra come il conflitto tra Stati Uniti e Iran e Israele, in mancanza di un'intesa, sta lentamente riprendendo. Il comando centrale, appunto, delle forze armate statunitensi ha dichiarato che le sue forze hanno condotto attacchi di autodifesa sull'isola iraniana di Qasem, hanno definito così autodifesa, e hanno neutralizzato diversi missili e droni iraniani, mentre navi civili e gli alleati regionali Kuwait e Bahrain sono stati attaccati. Le forze armate del Kuwait hanno dichiarato che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato droni e missili iraniani in arrivo, mentre il Ministero dell'Interno del Bahrain ha affermato che sono state attivate le sirene d'allarme. Quindi ormai ci sono segni evidenti di una ripresa del conflitto. Su Al Jazeera trovate anche un pezzo con questo titolo: Trump ha rimproverato Netanyahu, gli analisti mettono in dubbio le voci di una faida tra Stati Uniti e Israele. Gli analisti ascoltati appunto per questo articolo affermano che le fughe, cosiddette fughe di notizie, soprattutto appunto la parte americana ma anche israeliana, mirano a influenzare la percezione pubblica nel contesto di una situazione di stallo diplomatico. Allora, nel gennaio 2024, ricordo appunto Al Jazeera, la testata Axios riportò che l'allora presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, stava perdendo la pazienza con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La guerra genocida di Israele contro Gaza, scrive Al Jazeera, infuriava da mesi e Biden si trovava ad affrontare le critiche della sua opinione pubblica per il sostegno americano al conflitto. L'offensiva sarebbe continuata, l'offensiva israeliana su Gaza sarebbe continuata per il resto del mandato di Biden e si sarebbe protratta nei primi 10 mesi della seconda presidenza di Donald Trump. Da allora i media hanno continuato a pubblicare resoconti anonimi di dissapori, telefonate frustranti, si dice, tra Trump e il primo ministro israeliano, ma il sostegno degli Stati Uniti al loro alleato in Medio Oriente non è mai venuta meno. Un'altra notizia, appunto, proveniente da fonte anonime riguarderebbe una telefonata furiosa, piena di insulti, tra il leader statunitense, quello statunitense Trump e Netanyahu. Ecco, quest'altra notizia è emersa questa settimana, si è diffusa rapidamente sui media internazionali. Sempre Axios ha riportato lunedì che Trump ha definito Netanyahu fucking crazy, cioè fottutamente pazzo, e lo ha rimproverato per l'escalation israeliana in Libano. Nello stessi giorni, nelle stesse ore, un attacco israeliano ha ucciso 6 persone, tra cui 2 bambini, nella città di Al-Marwaniya, nel sud del Libano. Quindi gli esperti affermano che, nonostante appunto queste fughe di notizie su litigi, parole dure tra Trump e Netanyahu, ciò che conta in definitiva sono le politiche, e queste politiche sono cambiate molto poco. Ryan Costello, che è direttore delle politiche del National Iranian American Council Action, quindi un think tank statunitense, afferma che gli osservatori politici hanno iniziato a deridere le notizie di questi scontri. Ciò che conta davvero è quello che accade concretamente, dice Costello ad Al Jazeera, e quello che accade concretamente è appunto che gli Stati Uniti continuano a dare mano libera a Israele. Allora, prima di lasciare Al Jazeera, vi cito un pezzo con questo titolo: la Thailandia intensifica i controlli sulle aziende straniere che si nascondono dietro la falsa identità della proprietà locale. Le autorità statunitensi e thailandesi stanno intensificando l'applicazione delle norme sulla proprietà locale, alimentando la preoccupazione tra le imprese straniere. Cioè, in base a questo Foreign Business Act, ai non cittadini thailandesi è generalmente vietato detenere una partecipazione superiore al 49% nelle imprese locali. Per aggirare la norma, alcuni imprenditori stranieri pagano cittadini locali affinché compilino documenti attestanti la proprietà di almeno il 51% della loro azienda. È falso, non c'è alcun coinvolgimento minimo in queste attività. Allora vado ora ad una serie di pezzi che trovo sul quotidiano israeliano Haaretz. Allora, ecco l'apertura dell'edizione elettronica. Dopo Gaza, Israele sta causando il collasso del sistema sanitario in Cisgiordania, con la conseguente chiusura di cliniche e la carenza di farmaci. La maggior parte dei farmaci è scomparsa dalle farmacie pubbliche in Cisgiordania e molti pazienti non possono permettersi di acquistarli sul mercato privato. Il sequestro da parte di Israele delle entrate doganali ha aggravato notevolmente il debito del Ministero della Salute palestinese, che avverte: presto non saremo più in grado di fornire servizi sanitari essenziali. Allora, sempre da Haaretz, il governo israeliano ha approvato il bilancio per un tribunale speciale per i terroristi di Hamas, un tribunale che ha insomma ricevuto molte critiche da parte delle organizzazioni per i diritti civili, da parte di molti esperti di questioni giudiziarie. Comunque, appunto, è stato approvato il bilancio per questo tribunale speciale. Riguarderà i terroristi di Hamas che hanno partecipato agli attentati del 7 ottobre. I casi saranno esaminati da un tribunale militare a Gerusalemme, dove i terroristi di Hamas, scrive Haaretz, saranno accusati di genocidio, lesione della sovranità statale o dell'integrità territoriale, istigazione alla guerra, aiuto al nemico in tempo di guerra. Allora, vi cito sempre da Haaretz un pezzo interessante che ha questo titolo: possiamo lasciare i nostri problemi fuori? Come una produzione di cabaret a Tel Aviv è un monito per la società israeliana. A febbraio è andata in scena a Tel Aviv una nuova produzione del musical americano. Allora, una delle battute più celebri, magari qualcuno se lo ricorderà, visto il film, una delle battute più celebri pronunciate dal maestro di cerimonie all'inizio, appunto, del musical è Leave Your Troubles Outside, cioè lascia i tuoi problemi fuori. Allora, i tedeschi negli anni 30 non vollero vedere cosa si stava generando all'interno della loro società, e questo cabaret gli dava appunto la possibilità di andare lì, ascoltare la musica, guardare le ballerine. Oggi, racconta appunto questo pezzo, gli israeliani potrebbero essere portati a non vedere quello che sta nascendo dentro la loro di società. Allora, due pezzi dal Wall Street Journal. Il primo: 3,6 milioni di dollari all'ora e altri modi per misurare la fortuna di Elon Musk. Milioni in case, migliaia di jet, tutte le squadre dell'NBA. Immaginate cosa potrebbe comprare un miliardario. Quanto è ricco il fondatore dell'azienda tecnologica, cioè di SpaceX? La sua fortuna, la fortuna di Elon Musk, si aggira attualmente intorno ai 970 miliardi di dollari, principalmente in azioni, secondo un'analisi del Wall Street Journal che calcola appunto che cosa potrebbe comprarsi in un'ora Elon Musk. Altro pezzo del Wall Street Journal: dentro l'ascesa di Trump nel sistema normativo americano. Il presidente degli Stati Uniti si addentra nei dettagli appunto delle norme, delle regole del sistema appunto normativo negli Stati Uniti, plasma fusioni, interviene su tante questioni, tra queste per esempio quella delle droghe psichedeliche, in una netta svolta rispetto alle amministrazioni precedenti. Appunto, anche se un presidente repubblicano, come dire, è molto più interventista in tema di appunto intervento statale del governo federale rispetto ai suoi predecessori. Le ultime ore per il presidente americano sono comunque state segnate da una sconfitta. Allora, ecco il titolo sconfitta parziale, diciamo. Ecco il titolo del New York Times: Blanche afferma che il Dipartimento di Giustizia non procederà con il fondo di Trump da 1,8 miliardi di dollari. Allora, era il fondo che Donald Trump aveva chiesto e ottenuto e che doveva ricompensare le presunte vittime di errori e persecuzione giudiziaria. Allora, era sostanzialmente un modo per distribuire soldi, soprattutto a chi aveva assalito il Congresso il 6 gennaio 2021. I suoi fan che appunto avevano messo a ferro e fuoco il Congresso. In generale era un modo per Trump per distribuire soldi a persone del suo entourage che hanno avuto problemi con la giustizia, per esempio Michael Flynn, il suo ex responsabile al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale, che era stato appunto tra l'altro incriminato e aveva avuto una condanna giudiziaria, aveva ottenuto già Flynn oltre $1 milione in risarcimento. Comunque, allora, la decisione, questo fondo aveva provocato molte polemiche, critiche, sconcerto tra gli stessi elettori di Trump, e ora il procuratore generale ad interim, Tom Blanche, ha annunciato che il fondo non ci sarà, ma Blanche ha anche detto ieri al Congresso che manterrà in vigore un ordine che obbliga l'IRS, cioè l'Agenzia delle Tasse, a interrompere tutte le indagini sul presidente Trump, la sua famiglia, le sue aziende. Quello resta appunto in vigore. Non ci potrà essere nel futuro alcun tipo di indagine sulla fortuna di Trump e della sua famiglia. Allora, un'ultima notizia: ci sono state ieri primarie importanti in California per la carica di governatore e per quella di sindaco di Los Angeles. Apertura del Washington Post: Spencer Pratt, secondo della corsa sindaco di Los Angeles. Il signor Pratt, una star repubblicana del reality show che ha perso la casa degli incendi nello scorso anno in California, potrebbe affrontare la sindaca attuale Karen Bass al ballottaggio. Lui ha fatto campagna proprio sulla questione della scarsa reazione pubblica alla questione degli incendi. E intanto ci sono le primarie, anche strane primarie in California per la carica di governatore, senza un riferimento ai partiti. Steve Hilton, sostenuto da Trump, e Xavier Becerra, il democratico con il maggior numero di consensi nei sondaggi, sono invece in testa nei primi risultati per la carica di governatore, ma questo perché ci sono stati molti democratici che si sono presentati alle primarie e quindi il voto democratico si è distribuito, ma appunto Becerra dovrebbe essere in grado di vincere abbastanza tranquillamente contro Steve Hilton, repubblicano. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.